Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
La più bella del mondo. Pillole di Costituzione. Marino Bellini legge la Costituzione italiana.
Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Lorenzo Busson, docente di diritto nelle scuole superiori di Rovigo, commenta l'articolo 25 della Costituzione.
Articolo 25 della Costituzione. La ripetizione all'inizio di ogni comma della parola nessuno serve a sottolineare l'intangibilità dei principi affermati, a scoraggiare il legislatore e l'esecutivo da qualsiasi tentazione di ridurne la portata. La precostituzione per legge del giudice naturale serve a garantire imparzialità e terzietà dell'organo giurisdizionale. In base a questo principio è necessario che prima della commissione del fatto portato in giudizio la legge abbia determinato i criteri oggettivi in base alla materia del contendere, al valore della questione e al territorio della scelta del giudice investito del processo. Non è possibile in sostanza creare il giudice appositamente per fargli giudicare la questione in oggetto. Sarebbe un giudice orientato a decidere in un determinato modo e quindi di parte. Nel porre tale principio, la Costituzione ha inteso evitare abusi o favoritismi. Durante il fascismo vennero istituiti i tribunali appositi per reprimere ogni opposizione al regime. Qualora il giudice fosse scelto in un momento successivo alla commissione del fatto, la funzione giurisdizionale sarebbe privata di ogni garanzia ed imparzialità. Nel secondo comma è posto il principio di legalità, in base al quale nessuna pena può essere prevista se non dalla legge per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Esso è uno degli aspetti fondamentali del diritto penale e corrisponde all'esigenza che le norme penali siano sottoposte al monopolio della legge. Il principio è già enucleato nella Magna Carta del 1215, ma trova la sua consacrazione ufficiale nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese. Il suo significato è molteplice e tende, in un paese democratico, a dare certezza sui precetti penali e sulle relative sanzioni, e così pure a garantire che la produzione del diritto penale avvenga in un Parlamento in grado di valutare dialetticamente, attraverso il confronto tra la maggioranza e le minoranze ivi rappresentate, le esigenze punitive della comunità. Non a caso negli stati autoritari questo principio non è riconosciuto. Si pensi per esempio all'esperienza della Germania nazista, che nel 1935 introdusse la regola della estensione analogica delle norme incriminatrici sulla base del sano sentimento del popolo tedesco. Il principio di legalità assume tre aspetti: la riserva di legge, che attiene alla fonte della norma penale, in base alla quale la competenza spetta alla legge del Parlamento. Essa impedisce l'intervento del potere esecutivo in ambito penale ed è quindi tesa ad assicurare la libertà contro i possibili arbitri del governo, espressione della maggioranza ma non della comunità politica nel suo complesso. Il principio di determinatezza e di tassatività, attinente al contenuto della previsione normativa e sanzionatoria, in base al quale la previsione incriminatrice e la sanzione ad essa correlata devono essere di contenuto definito e non possono essere riferite a casi non espressamente ricompresi nell'ambito normativo. Determinatezza e tassatività tendono a evitare l'arbitrio del giudice che si verificherebbe qualora la norma fosse espressa in modo vago e indeterminato. Il principio di irretroattività, attinente all'efficacia nel tempo in base al quale la norma incriminatrice non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. L'irretroattività garantisce contro i possibili arbitri dello stesso legislatore. Fosse ammessa l'applicazione retroattiva della legge penale, verrebbero compromesse la libertà del singolo e la certezza del diritto, dato che nessuno sarebbe sicuro nei suoi comportamenti se dovesse correre il rischio di essere punito in forza di una legge entrata in vigore dopo che il comportamento è stato tenuto e in un momento in cui il comportamento stesso era lecito. È legittimo chiedersi se la riserva di legge sia compatibile con l'approvazione di norme penali attraverso gli strumenti del decreto legge e del decreto legislativo, dato che nella gerarchia delle fonti si collocano allo stesso livello della legge, ma sono emanati dal governo. C'è una parte minoritaria della dottrina che ha seri dubbi circa la loro legittimità sul piano costituzionale. Questo perché la riserva di legge ha proprio lo scopo di impedire al potere esecutivo l'emanazione di norme che, coinvolgendo la sfera della libertà personale, dovrebbero essere prodotte esclusivamente dall'Assemblea parlamentare. Peraltro, l'opinione prevalente della Corte Costituzionale è di segno opposto, considerato che il decreto legislativo è emanato su delega del Parlamento e il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni dall'emanazione. Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, risulta esplicito il divieto per le regioni di approvare leggi in materia penale, dato che l'articolo 117 espressamente prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e penale. Peraltro, pur non essendo così chiara la formulazione del testo precedente alla riforma costituzionale del 2001, la Corte Costituzionale aveva più volte affermato l'illegittimità di qualsiasi eventuale legge regionale in materia penale. Questo a tutela del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che in tutta evidenza verrebbe violato qualora una materia attinente alla libertà personale prevedesse disparità di trattamento nei vari territori dello Stato. L'articolo 25, secondo comma della Costituzione, prevede espressamente la irretroattività delle norme penali. Il principio è ribadito all'articolo 11, secondo comma, delle disposizioni preliminari al Codice Civile, che così recita: la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. L'importanza del principio è confermata dalla sua inclusione nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 e nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966. In ciascuno di essi, comunque, si precisa che l'applicazione di tale garanzia non può essere di ostacolo alla punibilità dei fatti criminosi alla stregua dei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Il riferimento è ai crimini contro la pace e l'umanità, in base ai quali sono stati condannati i criminali di guerra nazisti e giapponesi a Norimberga e a Tokyo. Dato che il principio di retroattività ha un valore di tipo garantistico, esso si applica alle norme incriminatrici o comunque sfavorevoli, mentre le norme più favorevoli dovrebbero essere applicate retroattivamente. Però l'articolo 25 non prevede espressamente la retroattività dei trattamenti più favorevoli al reo. A livello costituzionale il principio è assicurato dall'applicazione dell'articolo 3, che garantisce la parità di trattamento e che renderebbe irragionevole punire qualcuno per un fatto commesso in passato e che al momento del processo non è più considerato reato. La Corte Costituzionale nel 2006 ha detto espressamente che è intrinsecamente ragionevole l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli al reo. La riserva di legge è infine prevista dal terzo comma dell'articolo 25 anche per le misure di sicurezza, vale a dire quei mezzi di prevenzione di natura cautelare che si affiancano o sostituiscono le sanzioni penali in senso stretto e che possono essere applicate solo a chi abbia commesso un reato: libertà vigilata, espulsione dello straniero, assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro e altre.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu.